Italiani, benvenuti su Uno, Nessuno e 100 Milan, la trasmissione di attualità e molto altro condotta dal patriottico Alessandro Milano e da Salò Manera. Buon ascolto.
Battiamo la fiacca? Sono le 9!
Nessuno, nessuno, 100 Milan.
Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
E infatti siamo qui, presenti, Pietro Lacorte in regia, Miriam Lucchetti in postazione, insieme a Elisabetta Fusconi, a Lorenzo Nespoli e da Salò Manera.
No, no, non sono no. A Salò oggi, sono ancora qui a casa, a Milano.
Ai cosse.
E dopo partirò per andare a Tolmezzo. Tolmezzo.
E a Polcenigo e a Gorgazzo?
Domani farò un giro alla sorgente del Gorgazzo.
Molto bene. Molto
da Tolmezzo alle sorgenti del Gorgazzo.
Molto molto bene. Da casa a fare casa. Cose il nostro Leonardo Manera. Ci
Ma
siamo
sì, perché diffondiamo la corretta dizione della lingua italiana. Casa, cosa, così. Perché
io sono l'ultimo.
Oggi stai a casa? Perché sto così così?
Io sono milanese, quindi sto bene.
Dovresti stare bene.
DJ Lucchet, no? Per esempio, viene da Como.
Como. Comunque io per essere al sicuro uso sempre una via di mezzo, nel senso che se anche dire Giorgio è brutto, cioè sembra finto, no? Giorgio
è un po'.
Lo dici un po' Giorgio, così dici un po' Giorgio senza farlo sentire troppo, ecco.
Non troppo.
È un consiglio fondamentale che do oggi, sì, agli italiani.
Come faceva un compagno di classe di mio fratello quando doveva dire la prima declinazione in latino, era un po' incerto sulle desinenze finali, diceva Rose. La professoressa, no, ma capisci bene il finale che è importante, Rose.
È giusto, secondo me, il modo
un
corretto
genio
di comportarsi.
Un genio.
Essere vaghi, ma anche nella vita, su tutto, essere un po' vaghi
ambigui.
È il modo migliore di vivere, ambigui. Sì, vaghi, ambigui, così. Sì.
Rose. Fammi sentire bene la desidenza.
Con un 5,5, sì. Con 5,5. E dopo arrivava lo scrutinio, cioè, ma sì, 5,5, cosa vuoi, bocciarlo, rimandarlo per il,
esatto.
No, promuoviamo.
Vabbè.
Bravo
compagno di mio fratello, bravo. Allora ci siamo, 800 24 00 24. Vai Pietruzzo alla corte, dai fiato alle trombe.
Via le telefonate!
Ben ritrovati!
Chi era il poeta di ieri?
No. Era un mio vecchio personaggio, il professor Mauro, sociologo.
Ricordo. C'è un caso in una scuola, è deflagrato sui giornali, il caso è del 10 febbraio ma da due giorni se ne parla. Avviene in una scuola, la scuola media di Verona, che è l'educandato statale agli angeli.
Ma esiste?
Beh sì, ho letto così.
No, esiste una scuola con questo nome, come si chiama? Educandato
statale agli angeli.
Mm-hmm.
Scuola media di Verona. Hanno dipinto una scala arcobaleno sulla quale ci sono scritte delle parole. Adesso non ho gli occhiali e mi sono... Ah no, eccole qua le parole. Comprensione, tolleranza, empatia, lealtà, e gli studenti passano su questa scala arcobaleno per l'inclusione, appunto, per queste parole, e capire l'importanza anche della comunità LGBTQ+. C'è uno studente di 13 anni che si è rifiutato di fare questa scala. Dice: io per questa scala non passo. Voleva andare da un'altra scala, gliel'hanno impedito, non è sicura. E allora lui, pur di non passare sui gradini arcobaleno, dicendo: io non mi riconosco in questi valori di questa comunità, si è aggrappato alla ringhiera passando a lato e ha preso una nota. Cioè il preside gli ha dato la nota. I genitori dicono: gli hanno detto che è omofobo, ma c'è la libertà di espressione. Il preside dice: no, gli abbiamo messo una nota perché si è appesa alla ringhiera e rischiava di franare di sotto da 4 metri, quindi ha messo in atto un'azione pericolosa. Vabbè, dibattito, sai come si diceva in quelle trasmissioni? Seguirà dibattito con 3B. Puoi aprirlo il dibattito, se vuoi, i nostri ascoltatori all'800 24 00.
Insomma, il fatto che
Valditara ha scritto al ministro dicendo: se è lesa la libertà di espressione, no, cioè se il nostro figlio non vuole passare di lì, non vuole passare di lì.
Ma io devo dire che se uno di questi gradini delle scale contiene tolleranza, bisognerebbe tollerare anche chi la pensa in modo diverso, no?
Ma io sono d'accordo sul fatto di dire: se non vuole passare di lì, non passi di lì. Cioè, voglio dire, forse sarebbe bello spiegargli e cercare di fargli capire perché questi valori sono importanti. Dopodiché, se non vuole passare di lì, non si può metterlo ai ceppi e farlo passare di lì per forza.
Visto che uno dei valori, appunto, è la tolleranza, bisogna tollerare anche chi la pensa in modo diverso. O no?
Mi chiedo alla regia qual è la motivazione. Non condivide quei valori. Non condivide i valori della comunità arcobaleno. Questo almeno così si evince dalla cronaca. I genitori dicono: il preside ha accusato il mio figlio di omofobia, in realtà non è omofobo. Vabbè, questi sono i dettagli che emergono dalle dichiarazioni. Va bene, guarda che Leonardo, dopo le 10 parleremo anche sempre del caso Vanna Marchi. Ti voglio, Vanna Marchi, in realtà Vanna Marchi non c'entra in questo caso, però...
Oh!
No, sì, infatti, non t'arrabbiare, Vanna!
Ma chissà se Vanna Marchi ha mai parlato con un tono di voce normale nella vita, secondo te?
Non lo so.
Ti segnalo
alcuni termini sempre che ho colto qua e là degli articoli. A me a volte più che grandi editoriali interessa cogliere dei termini qua e là. Pippotto, fumelli, cash, latussi, purple, suburra, bamba. Questi li ho colti dall'articolo del Quotidiano Nazionale. Tra l'altro si parla di una Vanna Marchi che a un certo punto è disperata davanti a una scena che vede che non le piace, in lacrime, dice: mi sono messa a piangere. Perché dice: Davide, cioè la Cerenza, davanti a Nicola, mio figlio, ha tirato fuori la droga, l'ha fatta davanti a me, ho avuto una crisi, mi sono messa a piangere, proprio ho detto: no, questo non me lo merito. Quindi avrebbe messo in crisi questa situazione la stessa Vanna Marchi.
Io sono convinto che, come dicevo ieri, che molte persone arrivino ad invidiare quel modo di vivere, cioè pensando che la vita vera, la vita bella, la vita figa è quella impersonata dal signor Davide La Cerenza, no? Quindi droga, prostituzione, questo tipo di vita la si vede come un modello, io credo, per molte persone, no?
Sì, tutto nasce da un rampollo di una famiglia di Milano, evidentemente molto facoltosa, che ha speso 641.187 euro.
Per lui sono niente, nel senso, una persona, realtà, un patrimonio di centinaia, invece no.
Dice questa persona di sui 30 anni non lavora da anni, ha soldi di un'eredità milionaria ormai quasi prosciugata. quindi pare proprio del tipo.
Però ecco, questo mi piace, devo dire. Cioè, in questo lo apprezzo.
Tutto
in
che
questo
ho,
lo
tutto,
apprezzo.
Tutto,
cioè,
tutto.
Uno che riceve un'eredità milionaria e la sperpera nel nulla, da un certo punto di vista
nel
è apprezzabile.
Nulla,
non
nulla.
Droga, ovviamente. Però l'idea di sperperare un'eredità senza dover
pensa
costruire,
ai nonni, i genitori,
andare avanti,
ma no, ma
nell'azienda,
perché?
Migliorare, di guadagnare ancora di più, ecco, è discutibile il modo, quindi ecco. La droga, eccetera. Però come filosofia di fondo il
Eccola.
Non dover aumentare,
Eccola.
Ma lo questa invece è una cosa che io apprezzo.
Ma ho capito, si trova a 32-33 anni da avere, che ne so, magari 3 milioni di euro a non avere niente.
Sì, ma io sono contro la filosofia di quelli che dicono mio padre mi ha lasciato, mio nonno, mio padre, io sempre ho ingrandito l'azienda, sempre a dover ingrandire, no.
No, via
fermati,
tutto.
Spendi, sperpera,
spendi,
non in droga, in altre cose più...
Spendi e spandi,
sì.
Va bene, 9-19 minuti, dai, vogliamo parlare di giustizia.
Aumentato l'azienda adesso, un'azienda. Ma che fai sta azienda?
Vogliamo parlare di giustizia. Ci sono due casi che su alcuni giornali stanno un po' facendo discutere. Cito due nomi. Ricordate Luca Traini? Luca Traini era quel signore che fu condannato a 12 anni per strage con aggravante dell'odio razziale. Era il 3 febbraio 2018. Lui, dopo che ci fu un terribile omicidio, quello anche questo famoso di Pamela Mastropietro, che era stata uccisa in modo brutale da un pusher nigeriano, che cosa fece Luca Traini? Pensò di farsi giustizia a suo modo nei confronti di tutte le persone di colore e passò un paio d'ore a Macerata andando in giro facendo proprio il tirassegno. Appena incontrava una persona di colore sparava, qualunque. Fortunatamente non ci furono morti, poi lui stesso fu arrestato avvolto nella bandiera dell'Italia, quindi il gesto era proprio questo. Allora, Luca Traini ha la semilibertà con affidamento ai servizi sociali. Dall'altra parte ricordate anche Vincenzo Schettino, comandante della Costa Concordia, anche lui presto, probabilmente ad aprile, potrebbe avere la semilibertà. Tutte vicende che dovrebbero rientrare nella normalità di un percorso giudiziario e che però ogni volta creano un po', non so, dei malumori, delle polemiche. Saluto Mattia Feltri che torna con noi. Buongiorno Mattia, grazie di essere qui con noi.
Buongiorno a voi, grazie
dell'Huffington Post. C'è con noi anche l'avvocato di Luca Traini, Sergio Del Medico. Avvocato, buongiorno. Eccoci.
Buongiorno a tutti.
Abbiamo letto queste dichiarazioni che spesso si fanno anche qui un po' classiche. La persona è cambiata, ha avuto un percorso di, non so se dire recupero. Ci dica intanto la situazione, cioè com'è, in che regime è in questo momento.
Beh, innanzitutto ho sentito dei malumori, a me non sono pervenuti, cioè, o meglio, qualche malumore, ma la stragrande maggioranza dei casi è stato, diciamo, apprezzato positivamente. Quello che io ho riferito è quello che sta nell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, cioè il cambiamento attestato da parte di chi di competenza del cambiamento del senso, dal punto di vista comportamentale, e da parte del mio assistito, il signor Luca Traini. Quindi questi malumori non sono, cioè,
no, sono stati più nel caso di Schettino, effettivamente, dichiarazione.
Ecco, sì, precisamente.
Più nel caso di Schettino. Quindi Luca Traini in questo momento è in che regime? È semilibertà, libertà?
Lui è in regime di affidamento in prova ai servizi sociali,
sì,
che sono una serie di prescrizioni che vengono imposte appunto come misura alternativa al carcere, quindi una libertà piena, salvo il fatto che ad esempio debba trovarsi presso la sua abitazione negli orari notturni, precisamente dalle 22 alle 7, l'obbligo di reperire un lavoro, di effettuare attività di volontariato, non allontanarsi dalla provincia, ecco, sono una serie di prescrizioni. Questa misura alternativa può essere concessa, non è dovuta ovviamente, può essere concessa quando all'esito del percorso carcerario rimangano da scontare meno di 4 anni, uh-huh, e vi sia stato un comportamento positivo, quindi requisiti oggettivi e soggettivi, un comportamento positivo, allora si concede questa misura per far sì che emerga la funzione risocializzante, certo, della pena, quando quella rieducativa è già stata
No, no, ma infatti le questioni e le polemiche sono state polemiche o malumori, sono state più nel caso di Vincenzo Schettino. Vorrei infatti coinvolgere su questo Mattia Feltri. Io dico massimo rispetto sempre per i parenti delle vittime, massimo rispetto. Forse dico una cosa un po' scomoda nel dire una realtà che non sono loro però a stabilire il percorso giudiziario di una persona, cioè non è che si deve chiedere a loro il permesso per fare uscire o dare il regime di semilibertà a una persona che ne ha diritto. Questo prevede il nostro sistema penale, almeno se non lo vogliamo riscrivere tutto, non so, Mattia Feltri.
Ma io avrei un paio di cosette da dirti un po' velocemente. La prima è che la differenza fra il caso Traini e il caso Schettino è che le vittime di Traini, per fortuna poi non morì nessuno, non sono state intervistate dai giornali.
È vero,
forse perché,
anche questo l'ho
forse
notato
perché sono,
anch'io.
Forse perché sono... non sanno come trovarli, forse perché sono neri, forse perché sono immigrati, forse chi se ne frega, no? Quindi siamo tutti un po' Traini, con la differenza che Traini, io penso, come dicono i magistrati, perché mi devo fidare di loro, sta recuperando una dimensione un po' più accettabile di quella di allora, mentre i nostri giornali la dimensione accettabile faticano a trovarla. E il secondo motivo l'hai introdotto tu perfettamente. Quando fu concessa la grazia, credo Bonpressi, venne chiesto un parere alla vedova del commissario Calabresi, Gemma Capra, la quale disse: non spetta a me, spetta allo Stato. Ora, Gemma Calabresi è una donna eroica del nostro paese, che ha capito come funzionano le cose, ha capito che la giustizia è stata fatta per sottrarla alla faida e alla vendetta. Quando i giornali vanno a intervistare i parenti delle vittime, che, apro parentesi, sono gli unici che hanno il diritto di dire cose un po' sconsiderate perché sono travolte da un dolore irrimediabile, ecco, quando i giornali fanno questa cosa, fanno una cosa profondamente antidemocratica.
Ah, dice antidemocratica, anche se forse, cioè, il dolore delle vittime va accolto in qualche modo,
ma se il dolore delle vittime è incanalato a rendere vano il recupero della pena iscritto in Costituzione, di che cosa stiamo parlando?
Ma sì, è come...
la Costituzione più bella del mondo, che noi sputtaniamo quotidianamente, lasciamo perdere, cambiamola, buttiamola via e facciamo qualcos'altro, sparatorie, robe così.
No, no, ma infatti io dico, come provocazione estrema, ci sono anche regimi dove c'è la pena di morte e si chiede al parente della vittima, dandogli in mano la spada, vuoi che lo decapitiamo oppure gli diamo non so, una pena alternativa. Ecco, chiaramente
vabbè,
è portata all'estremo
questo, però. Però è l'Iran questo,
appunto.
Vogliamo l'Iran, va bene, per carità.
Sì. Avvocato, so che lei ci deve salutare perché ha udienza, ma insomma la ringraziamo. Il percorso, cosa ne pensa di quello che dice Mattia Feltri? Anch'io l'ho notato, cioè le vittime di Traini non le abbiamo sentite.
Beh,
perché
prima di tutto io credo che si debba dare spazio, invece, cioè è l'antitesi della democrazia, se ho capito bene il senso di quello che diceva
Feltri.
Il signor Feltri, è l'antitesi della democrazia non dare spazio alle vittime. A mio avviso ben venga da parte della stampa a dare spazio anche alle vittime. Chiusa parentesi, perché poi questo è un argomento a me non interessa. Quello che devo dire io del mio assistito nei confronti delle vittime è che lui ha l'assoluta, e sottolineo, l'assoluta volontà e intenzione di provvedere al risarcimento in maniera proporzionale e con le possibilità che avrà, quindi in maniera proporzionale alle possibilità che le darà la retribuzione percepirà dal lavoro che ha appena
iniziato. Va bene.
Okay.
Avvocato, grazie. Sergio Delmeni, che è l'avvocato di Luca Traini. No. So, tu, Leonardo Manera.
Ma no, io ho l'impressione, vorrei sbagliare, ma temo di no, che riguardo Traini, quando successe quell'episodio, alcuni pensarono che aveva fatto bene. Quindi,
purtroppo sì.
Quindi,
purtroppo.
Sì,
ricordiamo,
quindi probabilmente,
quel clima, ricordiamo quel clima. Lo ricordiamo.
Sì, e quindi non ci sono state proteste, forse anche per questo motivo, no? Perché magari qualcuno in quel periodo ha detto: sì, ha fatto bene. Poi per quanto riguarda il resto è sempre la stessa storia, nel senso che le regole di uno Stato, le regole giuridiche di uno Stato liberale per forza sono diverse dal desiderio dei privati che magari hanno subito la perdita di una persona cara. È normale che sia così, però lo Stato ha proprio delle logiche diverse, e uno Stato liberale che proviene dall'illuminismo è... Per forza di cosa deve essere così, mi viene da dire, anche se capisco che per chi ha subito un lutto sia difficile accettare questo tipo di regole.
Sì, come
Se posso un secondo solo, queste sono parole di una perfezione rara. Cioè, è chiaro che ha ragione l'avvocato quando dice che anche le vittime hanno un loro ruolo, tant'è che nel processo c'è la parte civile, cioè quella di chi è stato danneggiato da un reato, no? Il punto è quando tu vai a sentire parenti delle vittime con l'obiettivo di fargli dire che è la cosa più facile di questo mondo, me l'hanno ucciso un'altra volta. Cioè il recupero del responsabile, il recupero del reo diventa l'assassinio legalizzato dallo Stato, e in questo senso diventa antidemocratico, no?
Questo sì, il dato di fatto è così. Intanto Mattia Feltri, noi ti ringraziamo, ricordo direttore dell'Huffington Post, grazie, e poi commentatore sulla stampa ogni giorno in prima pagina. Grazie a Mattia Feltri. Caro Leonardo, adesso noi andiamo in pubblicità, ti faccio sentire una di Trump, ce ne ha dette tante, tantissime. Leggete quello che Giuliano Ferrara ha scritto, il commento scritto oggi sul Foglio in prima pagina. Ha parlato di un'America infantilizzata. Senti cosa ha detto. Questo ha fatto Trump parlando al Congresso: 1:40 di pedagogia e bacchettate, tronfiaggini, divertenti menzogne, esagerazioni su tutto. Una platea d'asilo nido irrequieto e depresso. L'impostore, lo chiama così, l'impostore, si è detto primo in una lista in merito in cui George Washington era il secondo e ne ha ghignato. E va bene, poi ha parlato l'età dell'oro, insomma un clima da asilo nido.
Io trovo che sia meraviglioso questo, perché Trump sta sparigliando le carte anche all'interno d'Italia, anche all'interno delle varie coalizioni. Questa è una cosa bellissima. Pensa che noia ci sarebbe stata se fosse stata eletta Kamala. Proprio si sarebbe andate avanti con le solite cose. Cioè, no, Trump sta obbligando un po' tutti a riposizionarsi, e questa è una cosa bellissima.
Per esempio sui dazi, per i quali ha già fatto un quarto di retromarcia sul settore auto, perché si è reso conto, allora lo spiegava bene, devo dire, l'ha spiegato benissimo, anzi benissimissimo, strabenissimissimo Sebastiano Barisoni l'altro giorno, era da Lilli Gruber, in un minuto e mezzo ha spiegato per esempio come le auto vengono prodotte con le varie componentistiche, un pezzo in Messico, un pezzo in Canada, poi torna la batteria in Canada, poi va in Messico. Se tu applichi il 25% ogni volta arriva a un prezzo esorbitante, e Trump queste cose evidentemente non le sa, mette i dazi così, poi glielo dicono e fa delle piccole retromarce.
Però mi pare che abbia anche detto, comunque pare verosimile, che i dazi siano soprattutto un'arma negoziale, insomma.
Ma infatti lo fa per ottenere poi qualcosa. Comunque aveva detto che lì metterà i dazi, credo anche l'Unione Europea, dal 2 aprile. Ma sai perché? Perché l'1 aprile porta sfortuna, è pesce d'aprile anche in America. Senti Trump.
So on April 2nd.
Second.
I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day.
Se no mi accusavano di fare il pesce d'aprile, quindi the second, al 2 aprile. Devo dire che ha anche uno spirito, come dire.
April 2nd, reciprocal tariffs kick in.
Capito?
And whatever they tariff us,
il 2 aprile e non il primo, perché sennò dopo vi dicono questo è un pesce d'aprile, invece io vabbè. Che ti devo dire? Te ne dico un'altra prima di lasciarti. Io penso comunque questo. In una democrazia stabile, solida, fatta di pesi e contrappesi, come diceva prima Giulia Crivelli, poi il sistema ti frena. Hai visto cosa è successo? Lui ha tolto tutti i fondi, 2 miliardi di dollari alla USAID, quindi a tutte le ONG nel mondo. La Corte Suprema vi ha detto non si può fare. Questi soldi sono appannaggio del Congresso e non del Presidente. Lui ha fatto ricorso e la Corte Suprema l'ha ribocciato questo ricorso dicendo no, tu caro Presidente non puoi fare questo.
Però io dico anche bene che ci siano posizioni così contrapposte, perché almeno si dà un senso al profondo della democrazia. Quando tutto ipoteticamente va incanalato sempre nella stessa direzione, quel senso un po' si perde. Invece quando le posizioni a volte sembrano anche estreme, ma ci sono i contrappesi, allora si capisce che la democrazia può avere un senso.
Infatti la Corte Suprema ha restituito i soldi che lui ha tolto. Punto a capo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Saputo, la prima generazione crea l'impero, la seconda lo consolida, la terza se lo pippa.
Ma perché parliamo di Vannamacchi, di questa gente che delinquenti proprio terra, eh? Ma non parliamone.
Punto. Guarda che ti scateno contro Vannamacchi. Allora, caro Leonardo Manera, tu sai cosa sono le due sessioni in Cina?
No.
Ragazzi, ma io veramente... Giada Messetti, buongiorno. Ciao, buongiorno. Giada.
E oggi Giada Messetti, è vero, buongiorno.
Mamma mia, ragazzi, ma che fatica.
Ciao,
tutto.
Ragazzi.
Anch'io ne so pochissimo, ma appunto abbiamo Giada Messetti, no? La nostra sinologa.
Che abbiamo scoperto non vivere in Cina, tra l'altro.
Sì, vabbè, adesso niente su questo ti tormenterà.
Vabbè, però ci sono stata 6 mesi fa in Cina.
Ecco, appunto.
Ogni tanto ci torno.
E
dai.
Poi hai vissuto a lungo, ecco.
E ne ho vissuto in tutto 8 anni e mezzo tra una cosa e l'altra. Vabbè,
ma non basterà mai a Manera. Le due sessioni. Attenzione. Sì, cosa sono?
Allora, le due sessioni sono l'appuntamento politico più importante della Repubblica Popolare Cinese. Noi le prendiamo sempre un po' sotto gamba, ma in realtà sono il momento in cui praticamente il governo cinese spiega quali sono i suoi obiettivi interni ed esterni. Quindi in realtà sarebbe un momento da osservare con molta attenzione, perché di solito la Cina dice quello che vuole fare, quindi se la si ascolta si capisce quali sono gli obiettivi. E ieri, cioè diciamo martedì, è cominciata, durerà circa una settimana, c'è grande attesa per domani, perché domani ci sarà la conferenza stampa del ministro degli esteri cinese, quindi si capirà a livello diplomatico come si vuole muovere la Cina. E ieri c'è stato il premier Li Qiang che ha fatto il discorso di apertura, che è il rapporto di lavoro del governo, in cui ha spiegato un po' che cosa vuole fare il governo cinese. Soprattutto ha parlato di politica economica interna, perché come abbiamo spesso detto in questa trasmissione, la Cina ha dei grossi problemi interni.
Sì.
E quindi se da un lato in questo momento la Cina, la dico male, ma mangia un po' i popcorn a livello diplomatico, nel senso che vedendo quanto si agita Trump e come si muove Trump anche con gli alleati, la Cina dice Trump sta legittimando la visione nostra di un nuovo ordine mondiale post-americano. Quindi da un lato, dal punto di vista diciamo degli esteri, sta ferma, osserva con attenzione quello che succede. Da notare che ieri, a margine delle due sessioni, Liu Xiaoye, che è l'inviato cinese presso l'Europa, ha praticamente sottolineato che la pace non può essere trattata solo da Russia e Stati Uniti, ma devono essere coinvolte tutte le parti. Quindi la Cina continua a fare la responsabile, diciamo, nella situazione, però a livello interno Ci sono molti problemi.
Ma infatti, però alcune agenzie io le ho viste, per esempio a livello interno si parla di una crescita attorno al 5% del PIL.
Esatto.
E poi ho visto questa dichiarazione invece a livello esterno, cioè il Ministero degli Esteri ha detto combatteremo la guerra dei dazi con gli Stati Uniti e qualsiasi altra guerra. Quindi insomma, perché, qualche dichiarazione interessante c'è.
Tanto da questa. Sì, diciamo che nel senso la Cina dice io sarò pronta, perché insomma diciamo che il clima mondiale non è che sta proprio andando verso la pace, mettiamola così. Quindi la Cina dice io sono pronta. Da notare però che ha risposto ai dazi di Trump che sono entrati in azione martedì con dei dazi molto più deboli rispetto a quelli americani. Quindi significa che la Cina vuole ancora negoziare, vuole ancora diciamo trovare un compromesso con gli Stati Uniti. Però ripeto, la cosa interessante è che ieri il Premier ha elencato tutti i problemi, che se tu parli con un cinese in questo periodo storico, il cinese si lamenta di quattro cose, che sono il fatto che gli stipendi sono bassi, e la disoccupazione, perché ad esempio soprattutto quella giovanile è molto forte, il fatto che c'è il problema della bolla immobiliare, quindi della instabilità del settore immobiliare e del Neijuan. Il Neijuan è una eccessiva concorrenza che in Cina in questo momento è proprio un problema, nel senso che tu ti affanni, però alla fine c'è una concorrenza talmente spietata che spesso tutto quello che tu cerchi di fare non riesci a fare. Insomma, e queste quattro cose sono state tutte elencate dal Premier.
Tutto il mondo è paese, Leonardo, hai visto? Poi stipendi, esatto, disoccupazione, alla fine dovunque vai.
Sì, ma l'eccessiva concorrenza in un paese diciamo post-comunista fa sorridere, no?
Sì, però è proprio un problema, nel senso che voi pensate che un bambino cinese praticamente già dalla scelta dell'asilo decide in che direzione andrà la sua vita.
Però,
cioè, è proprio
come fa?
Perché
l'asilo?
A seconda del tipo di asilo, cioè vai nell'asilo privato, vai nell'asilo popolare, cioè già lì capisci che direzione avrà la tua vita. E dopodiché uno dei problemi per cui adesso in Cina non si fanno più figli è che costa troppo mantenere gli studi e garantire la creazione di una carriera al figlio, perché si spendono.
Sono diventati esattamente come noi alla fine, cioè vivono sostanzialmente
più con più concorrenza, perché sono molti di più. Questo è il grosso problema. Essendo di più, poi la concorrenza è pazzesca.
E in tutto
questo, cosa interessantissima. Sì. Scusa.
No, chiedevo se invece la libertà di opinione in Cina resta sempre un problema, che forse è l'ultima cosa che ci differenzia da loro. O no, com'è adesso?
Cioè, allora, la libertà di opinione in Cina diciamo non c'è, nel senso che c'è questo patto non scritto, sancito dopo dopo il massacro di Tiananmen nel 1989, in cui il partito ha detto noi ci occupiamo del vostro benessere e voi in cambio rinunciate a parlare di alcune tematiche e alcune libertà personali. E questa cosa i cinesi che sono molto pragmatici e molto poco ideologici su certe cose l'hanno accettata. E finché ovviamente l'economia correva, finché i cinesi hanno visto migliorare la loro vita giorno dopo giorno, questo patto è stato solido. Adesso negli ultimi, soprattutto da quando c'è stato il Covid, l'economia è rallentata e ci sono grossi problemi, tra cui il più grosso, che ieri è stato proprio sottolineato dal Premier, perché per la prima volta ha superato il problema dei consumi interni. Cioè i cinesi sono sfiduciati e non consumano più, e siccome la Cina vuole cominciare a staccarsi dal modello di dipendenza dall'export che ha trainato la crescita cinese negli ultimi 40 anni, il fatto che i consumi interni riprendano è fondamentale, anche in vista del fatto che appunto Trump mette i dazi e tutta una serie di cose. E ieri questa cosa è stata sottolineata più dello sviluppo tecnologico, è la prima volta che succede.
Ma infatti riferito a quello che dicevi, la mia amica Jessica cinese mi dice sempre questa frase che può sembrare forte, dice per noi cinesi la libertà non è un valore sacro come per voi occidentali, noi anteponiamo la sicurezza, lo stare bene,
la stabilità e la sicurezza. Esatto.
La libertà, certo che è importante, però voglio dire, è un qualcosa che possiamo anche considerare in secondo piano rispetto a questi altri valori. Ma esattamente chi si riunisce in queste due sessioni? Cioè chi è che discute, da dove vengono, chi sono?
L'Assemblea Nazionale del Popolo è composta da 3.000 delegati che arrivano da tutta la Cina ed è il principale organo legislativo del paese, cioè alla fine è una specie di un parlamento unicamerale
che si riunisce una volta all'anno
e si è in qualche modo vidima le decisioni che ha già preso il Partito Comunista. Questo è un po' il principio.
Insomma, è un dibattito un po'.
la così. Cina è un, ricordiamo, è un sistema autoritario a partito unico, quindi insomma ha dei meccanismi che sono diversi dai nostri, ovviamente. No, la cosa interessante secondo me è che per la prima volta è stato fissato un obiettivo di deficit fiscale al 4%, quindi un aumento di un punto rispetto al passato, che significa che c'è proprio preoccupazione e voglia di stimolare l'economia e di provare a far ripartire i consumi interni. Questo è un punto interessante.
Insomma, c'è un altro tema, adesso poi vedremo, magari settimana prossima ci spiegherai bene che cosa è emerso a bocce ferme, certo, di tutto questo. C'è un altro tema che ci volevi sottolineare sulla questione dei cosiddetti bubble tea. Io non li ho mai capiti questi i bubble tea. Intanto mia figlia mi ha detto vado al bubble
tea, adolescenti,
mamma mia,
davanti ai bubble per prendere i bubble tea.
A me solo il colore. Solo il colore di quelle bevande mi attira veramente poco.
Paradossalmente è uno dei pochi soft power che ha la Cina sul resto del mondo, cioè il cibo in tutte le sue forme, tra cui il bubble tea è una di queste. No, c'è questa catena Missue che sta facendo il botto, diciamola così, che ha aperto oltre 45.000 negozi in tutta l'Asia in pochissimi anni, e fa ridere perché nell'insegna c'è scritto dal 1997. Noi abbiamo sempre, no, dal 1850, cioè loro hanno tutti i prodotti molto, cioè, molto nuovi, ma in realtà questo modello di business così invasivo, che nel giro di pochissimi anni si aprono migliaia e migliaia di negozi, in Cina è diventato un modello di business ed è possibile per il fatto che di solito queste catene vendono pochi prodotti a costi bassissimi in dei negozi che non sono negozi, cioè che sono tutti digitalizzati, per cui esiste, c'è, cioè, un commesso che fa i pacchi per il delivery, non ci sono quasi posti a sedere perché la gente appunto ordina o passa e prende al volo le cose, e questo modello di business è stato già adottato per altre cose. Uno dei campi su cui è stato adottato tantissimo è stato il caffè, cioè Starbucks in Cina per anni ha avuto il monopolio e poi a un certo punto sono arrivate queste catene cinesi, la più famosa si chiama Luckin Coffee, e che nel giro di 5 anni hanno superato Starbucks. E paradossalmente la pandemia è stata la manna che ha fatto sì che questo modello di business tutto basato sulle app e il delivery abbia fatto il botto
com'è
totale.
Com'è che si chiama questo marchio? Missue. Vado a prendermi un bel bubble tea a Missue. Va bene. Ricordate che il 15 marzo, Leonardo, ricordalo anche tu, a Genova.
Il 15 marzo, che cosa succede?
A Genova, alle 21, al teatro Ticu, la nostra Giada Messetti farà uno spettacolo sulla Cina. E quindi accorrete, grazie, numerosi amici di Genova.
Sì. Ricordo, cos'è? Il Teatro Internazionale di Quartiere, se non
esatto,
ricordo.
Esatto.
Lo simbolo genovese. Va bene, Giada, bene. Grazie Giada Messetti,
grazie,
ci ritroviamo settimana prossima e andiamo al traffico.
1 nessuno 100 Milan.
Mamma, cosa vorresti dalle 9 alle 11?
Meno Milan e più DJ Lucchetta. The world is a vampire.
Benissimo, con le scale ne fate metà tutte nere, così lui ognuno passa sulla metà che vuole. Poveri noi.
Basta tollerare gli intolleranti, un po' di più.
Credo che i messaggi si riferiscano alla vicenda della Scala, della Scala Arcobaleno, che uno studente di 13 anni alla scuola media di Verona non vuole calpestare, non vuole fare, perché dice: non condivido gli ideali della comunità LGBTQ+, e quindi apriti scandalo, ecco.
Ma che sarcasmo altezzoso, Leo, accipicchia, pungente.
Beh, ma è altezzoso.
Mattia Feltri, che dice a Manera che le sue parole sono di una perfezione rara,
certo,
è impagabile. Manera, mettiti la coccarda, tenete queste frasi registrate da lanciare ogni tanto.
È solo che non ha detto le frasi di Leonardo, quindi io le posso anche appropriare e fare mie. Ma queste frasi sono meravigliose, straordinarie, potremmo anche rubargliele a Leonardo, no? O no, Leonardo? Ha detto in maniera impersonale, queste frasi sono di una perfezione.
Sì, certo,
e quindi potremmo...
ne approprierai tu.
Ma senti, io non avevo capito che davvero esistono dei video di Davide Lacerenza che lava i cerchioni dell'auto.
Sì, sì, si vede lui che sciabola lì una bottiglia e poi versa lo champagne.
Quindi quando ieri mi hai detto che anch'io avevo fatto questa cosa, sei passibile di querela, ricordo, per diffamazione, perché... Io non avevo capito che davvero esiste questa pratica, secondo Lacerenza, di lavare i cerchioni.
Sì, l'unica differenza è che tu non hai la Ferrari, ma lo champagne, dopo aver scivolato, lo versi sulla tua Lancia Tema. E lui ha la Lancia Tema ribassata.
Io non ho la Lancia Tema.
Hai la Lancia Tema con le gomme ribassate, con l'assetto ribassato.
No.
Ancora anni 90 e hai modificato il motore, per la marmitta, per renderlo più rumoroso. Però va bene anche quella,
Questo lo farai
ma
tu.
Vrom,
che ti piace, vrom, provi goduri, ti senti
una
uomo.
Tema,
ma
con l'assetto ribassato.
Non ce l'ho.
Se vedete una Lancia Tema ribassata in Viale Monza, è quella di Alessandro Milan.
Non è vero. Non è vero.
Probabilmente avrà le gomme umide anche se non piove, e lo champagne.
Inizieremo la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, forse con uno straordinario monologo da casa Salò. Non lo so, ce l'hai?
Non sono a Salò, sono a Milano.
Vabbè, capito, l'hai già detto. E io reitero questa cosa da Salò per portare avanti il giochino. Insomma. Molto bene, ce l'hai il monologo comunque. Gli operai sono andati via. Angelo, ti ha lasciato tutto, la fattura, tutto a posto, ti ha lasciato pulito.
Angelo, guarda, è la persona più educata che io conosca,
lo
devo
so
dire.
E te l'ho presentata io, non è che...
A proposito, devo mandare il numero di Angelo a un ascoltatore di Radio 24 che me l'ha chiesto, perché adesso
ottimo,
glielo manderò.
Ottimo.
Ieri ho dimenticato,
bravo,
detto che gliel'avrei mandato...
Facciamolo lavorare, che è bravissimo. Bravo.
Dobbiamo chiudere.
Esatto, dai, dopo.
State ascoltando un programma offerto da
gente ignobile, inesperta, abietta, servile, priva per propria natura di cognizione, di governo, di giustizia e di religione.
Alessandro Milan.
Questo è il punto dolente.
Leonardo Manera.
Uno. Nessuno. 100 Milan.
Trasmissione
ripiena di arroganza e di superbia.
The heat of the sun stayed on through the night, made specters of strangers playing games with my sight. I passed through the station, a face in the crowd. The whistle was blowing, the barrier came down. There was my baby in another's embrace. I called out her name in shame and disgrace. Yes, I have ghosts, not all of them dead, making dust of my dreams, spinning round and around, around in my head.
Quindi i cinesi cominciano a pensare alla democrazia quando l'economia va male, mentre gli europei smettono di credere nella democrazia quando l'economia va male. Quindi i cinesi cominciano a pensare alla democrazia quando l'economia va male, mentre gli europei smettono di credere nella democrazia quando l'economia va male.
Grande Milan anticonformista che ti presenti in radio con la camicia da notte di zio Mariuccia. Grande Milan.
Ottimo, ottimo, 10 e 10 minuti, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000, poi parleremo, ebbene sì, tra poco di sciabolate, lacerenza, pipponi, pippotti, no, pipponi no, pippotti, spinelli, fumelli, eccetera, con un grande scrittore, tra l'altro, giornalista e scrittore, ma prima, caro Leonardo, è il momento del monologo, no?
Ce l'ho, eccomi qua.
Grande.
Proviamo a immaginare il peggiore degli scenari possibili. Zelensky non firma con Trump l'accordo definitivo sulle terre rare. In 6 mesi la Russia di Putin conquista tutta l'Ucraina e poi rapidamente si avvia a invadere anche i paesi baltici e la Polonia, mentre la NATO, ormai abbandonata a se stessa e senza il supporto degli Stati Uniti, non è in grado di difendersi. L'Armata Rossa in pochi mesi procede rapidamente verso l'Italia e si trova ormai in prossimità dei nostri confini. Trump non ci aiuta, a meno che in cambio non siamo disposti a firmare un accordo sul prosciutto di Parma e sul parmigiano reggiano, che sono le nostre terre rare. Al nostro governo pare brutto rinunciare ai proventi che derivano dalla vendita di quelle nostre glorie gastronomiche nazionali e non cedono al ricatto di Trump. Parmigiano reggiano e prosciutto di Parma sono troppo importanti per noi, non possiamo rinunciarvi, dicono i nostri governanti. Intanto in TV si susseguono talk show dove i migliori chef sono invitati a mostrare quali prelibatezze si possono cucinare con quei prodotti. Ma niente da fare, in mancanza di un accordo Trump non ci dà il suo sostegno e Putin si accinge a invadere anche l'Italia. A quel punto Salvini dichiara che piuttosto di essere sottoposti e sottomessi all'Europa di Ursula von der Leyen, tutto sommato è meglio essere sottomessi a Putin. Tajani dichiara che il momento è delicato, ci vuole prudenza, però senza spiegare bene cosa fare. La Premier, anzi il Premier Meloni, cerca comunque di convincere Trump, proponendogli invece di un accordo su parmigiano reggiano e prosciutto di Parma, uno sulla cedrata Tassoni, accordo che sembra più accettabile. Le opposizioni invece si dividono. Il PD convoca una grande manifestazione di piazza capitanata da Michele Serra, dove ogni esponente con grande dignità rimarca le proprie differenze rispetto agli altri esponenti dello stesso partito. Il Movimento 5 Stelle con Giuseppe Conte ripropone, per arginare la povertà causata dalla guerra, il reddito di cittadinanza. Renzi e Calenda, pur avendo posizioni identiche, litigano tra loro. Più Europa per superare il momento e ritrovare la calma propone la legalizzazione delle droghe leggere. Renzi cerca di sfruttare il suo prestigio internazionale e chiede aiuto alle truppe di Mohammed bin Salman, ma il seduito non si fa trovare al telefono. Ma non c'è niente da fare, le truppe dell'Armata Rossa avanzano inesorabilmente e conquistano uno dopo l'altra tutte le città, Trieste, Venezia, tutto il nord-est. Arrivano poi fino a Milano, dove la resistenza italiana di destra arretra fino a Milano 3, nei pressi di Rozzano, mentre i valorosi di sinistra si asserragliano e resistono sul bosco verticale, dispiaciuti perché il valore immobiliare delle loro proprietà comunque sta calando. Ma anche Milano è presa e nel giro di poche settimane le truppe di Putin sono ai confini di Roma. A quel punto la situazione è gravissima, tutta l'Italia rischia di soccombere, resta un'ultima carta da giocare, la vera riserva della Repubblica Italiana, Maria De Filippi. Maria De Filippi, come portavoce e simbolo di tutta l'Italia, invita Putin a "c'è posta per te" e a sorpresa dall'altra parte gli fa trovare Albano, che dopo aver cantato "Nostalgia canaglia" in un confronto franco e sincero, ma basato sulla solidità dei valori umani, fa rinsavire Putin, che come Attila si ritira da Roma e rientra poco alla volta nei propri confini, liberando così anche il resto d'Europa. A quel punto il valore di Maria De Filippi viene riconosciuto dall'intera comunità internazionale e viene perciò nominata come nuova presidente della Commissione Europea al posto di Ursula von der Leyen. I cinesi infine capiscono che per evitare guerra e guerre ci vuole un nuovo coronavirus, che quindi diffondono nel mondo obbligando tutti a stare a casa, così almeno per un po' non si fanno più casini, guerre, invasioni.
Ma bravo, bravo Leonardo, non male, non male. Allora, sul bosco verticale soprattutto ho riso molto. 10-15 minuti, vai Pietruzzo! Dai, ancora fiato alle trombe!
Dazi che ha annunciato e ha fatto scattare Trump sono folli perché sono erga omnes, contro tutto e tutti. Ti faccio due esempi e poi mi taccio. Una centralina elettrica prodotta in Canada che serve per una macchina americana fa quattro viaggi, cioè va, utilizza l'acciaio dell'Illinois che va in Canada, poi dal Canada va in Messico per essere assemblata con altre componenti, poi dal Messico torna in Canada dove utilizza materiale prodotto in Pennsylvania. Voi capite che se tu metti i dazi come li ha proposto lui, questa centralina subisce quattro volte i dazi, perché entra e esce quattro volte, sembra Troisi e Benigni col fiorino.
Ecco, vedete, l'ha recuperato la nostra redazione quando il nostro Sebastiano Barisone ha spiegato benissimissimissimo in un minuto la follia di alcuni dazi voluti da Trump. Va bene, ma non è questo di cui vogliamo parlare adesso. Alle 10:17 minuti. Allora, torniamo sulla questione dell'inchiesta che riguarda Davide La Cerenza, lo sciabolatore di Champagne. Ho letto alcuni termini che mi hanno colpito oggi nell'articolo pubblicato nello specifico dal Quotidiano Nazionale. Questi termini alcuni li vogliamo recuperare, erano Pippotto, Fumelli, Purple, Cash, Latussi, Suburra, Bamba. E in fondo ieri leggevo un interessantissimo articolo su Repubblica in cui si racconta che in fondo polvere bianca, la bamba, chiamatela come volete, la cocaina, l'esquillo, i tanti soldi, ma non è una vicenda che da sempre ha accompagnato in certi mondi sotterranei delle grandi città, anche di Milano. E nello specifico, chi non ricorda Renato Vallanzasca, Francis Turatello, Epaminonda? Io ieri ho fatto questa grande provocazione, ho detto, anzi in una classifica di disistima personale metterei al penultimo posto queste persone, criminali efferati che però hanno deciso di vivere da criminali, e forse all'ultimo posto questi nuovi parvenu moderni della riccanza esagerata. Ma è una provocazione. L'autore e lo scrittore che leggevo era Piero Colaprico, scrittore giornalista che è con noi. Buongiorno Colaprico e grazie di essere
buongiorno a voi. Io concordo abbastanza con la tua provocazione, ecco, devo dire, sì. Nel senso che
senza dire che siano affascinanti Vallanzasca, Turatello, per carità, no. però
voglio dire, c'è una grossa scriminante, era tutta gente molto cattiva, hanno sul groppone numerosi morti e azioni molto anche vili che sicuramente la Cerenza e compagnia non hanno, almeno da quello che si scopre fino adesso. Però se posso dire una roba, forse magari sbagliamo a usare questa parola, era uno stile che li contraddistingueva, nel senso che magari loro sognavano di essere ricchi, Sicuramente Turatello era uno che frequentava politici di primo livello nazionale, imprenditori, gente dello spettacolo, eccetera, no? Epaminonda, come lui, aveva delle buonissime frequentazioni, molto meno Vallanzasca. Però ci tenevano in qualche modo a essere riconosciuti come gangster, a mimetizzarsi in qualche modo in quel mondo, però gli affari li tenevano molto lontano. Cioè, voglio dire, non c'erano intercettazioni in cui si sentiva aspirano, nel senso che sì, consumano insieme ai clienti. Anche il rapporto con le donne era un po' più, se vogliamo dire così, artigianale, industriale, non era questa roba che si è vista o che si percepisce da quello che emerge dagli articoli, no? In cui queste ragazzine non sono delle entrenes da night, sono, per usare un termine di Epaminonda, sembrano abbastanza delle scappate di casa, delle poveracce che dicono almeno così mangiamo, e cioè, voglio dire, siamo a un livello molto molto basso che poi diventa qualcosa di più grazie all'apparenza, grazie al fatto, sì, anche che il cliente non ci sta con la testa, no? Cioè, ma chi paga 5.000 euro per, cioè, onestamente, per bere una bottiglia di vino? Cioè, di cosa stiamo parlando? Solo un cretino può farlo, secondo me, no? Uno molto molto ricco, ma anche non propriamente intelligente.
Però il nostro,
no?
Leonardo, tu dici da due giorni che, insomma, purtroppo, io aggiungo purtroppo, non so se tu lo vuoi aggiungere, molte persone guardano oggi a questi ideali quasi come, non dico dei miti da raggiungere,
come un simbolo di bella vita quasi da imitare, no? Io credo che molte persone vorrebbero fare quel tipo di vita.
Di vita facile, di vita comoda, di vita gaudente, sì, sì, ecco, così.
Gaudente in quel modo, pensando che sia un modello in qualche modo da imitare. Ecco, io credo che molte persone la pensino così.
Che pensi, Colaprico?
Sì, no, guarda, io penso che per dire due robe di base minima, no? Cioè, una volta la differenza era tra essere e avere, no? Allora, quindi dicevi, ma io voglio essere o voglio avere? Adesso, se il problema è la differenza tra essere e apparire, io peggio mi sento, cioè, nel senso che se io sono, voglio fare questa vita, sono ricco, me lo posso permettere, a mio giudizio sei uno che sbatte via i soldi anche in un momento storico in cui dovresti pensare un attimo a tante situazioni, ma comunque non voglio giudicare da questo punto di vista. Ma se comunque tu spendi tanto per apparire uno con una grande potenza sessuale, una grande potenza economica e una grande capacità di resistenza all'alcol e alla cocaina, e non lo sei, secondo me sei abbastanza, per dirla la milanese, un ciula. Cioè, ai tempi degli anni 70 e 80, uno così aveva una vita brevissima, nel senso che veniva preso, veniva spolpato dei soldi e poi lasciato all'angolo di un tavolo della bisca e finiva lì la sua avventura. Questo mondo di grande apparenza, appunto, fa sì che tu perpetui, diciamo, c'è questa prevalenza del cretino, per cui della gente abile lo sfrutta, lo manipola, gli toglie più soldi possibili, gli offre più ragazzine possibili, perché questo è l'altro aspetto, secondo me, crudele. Cioè, uomini di una certa età, ma che c'entra andare con una di 18 anni, 19 anni? Cioè, dovresti avere, come dire, se sei uno e non vuoi apparire, dovresti essere uno che va con una adatta a te di 30 anni, di 40 anni, che sono bellissime. Cosa ci fai con una minorenne 2005?
Esatto, sì,
ma io mi vergognerei.
Si parla,
cioè,
anche,
voglio dire,
di una minorenne, si parla.
Ma io guarda, mi darei, cioè, se fossi ridotto nella mia vita a quel livello, sinceramente penso che adotterei delle situazioni tragiche per la mia vita. Non esiste una cosa così.
Poi, tra l'altro, leggere le intercettazioni delle carte, alcune escono proprio con il rapporto con le donne, come dici tu. Mi ha colpito moltissimo un'intercettazione, cioè di una scena raccontata nella quale evidentemente offrono la Tussi, è la coca rosa, sì, la Tussi, sì, a una ragazza che però ne usa tanta, per cui c'è una situazione che perde sangue, insomma una situazione anche drammatica, e guarda come finisce: l'hanno portata in braccio fuori, gli hanno regalato 100 pannolini per i figli, cioè, come dire, Guarda, ecco, tiriamo 100 pannolini e chiudiamola qui.
Capisci,
ecco,
di cosa stiamo parlando? Se... Ora, secondo me esiste il diritto all'oblio e quindi io non dirò tutto quello che so, ma il primo a portare la cocaina rosa a Milano è stato proprio Angelo Epaminonda, detto il Tebano.
Ah,
ecco. E lui, quindi questa cocaina rosa,
che c'è da anni,
è antica, è un residuo particolare. Quando prende quel colore rosa in un certo tipo di raffinazione, viene ritenuta dai tossici una delle cose, come dire, di pregio, no? È come avere una bottiglia di Sassicaia di una certa annata. Allora cercano questa cocaina rosa. Allora Epaminonda mi ha raccontato quale tipo di clientela che ci fosse, quindi posso dire enormi industriali da prima pagina. Allora io capisco che se fai un giro di questo genere e hai quel tipo di clientela, allora ti senti un gangster che è arrivato, diciamo, no?
Posso, sì, stare. L'idea è li ho tutti in mano mia, cioè ho il potere, bravo, in mano mia.
Sono un bel bravo. Ma voglio dire, anche come il bravo salumiere che ti vende le cose buone, cioè insomma c'è una soddisfazione, sì, mettiamola così. Ma se tu questa cocaina rosa gliela dai a una poveraccia che paghi con i pannolini per i figli, ma io quello che mi chiedo, ma quando uno, cioè, quanto cinico devi essere per stare in questo giro? Ma soprattutto, voglio dire, il protagonista di questa storia e altri che si vantavano di questa cosa qua, ti ripeto, ai tempi dei tempi, ma questi avrebbero avuto vita breve, soprattutto se si mettevano in competizione con qualcuno dicendo no, ma io c'ho le donne alla coca. Sì, quali donne? Quali
su questo,
coca?
Su questo devo dire,
sarebbe sparito, io penso.
Su questa,
ecco,
questa ha ragione Leonardo Manera, cioè adesso è l'epoca invece dell'apparenza anche sguaiata, volgare.
Un po' deriva anche, senza che si dia la responsabilità a loro, perché io non lo credo, no, ma anche le fiction, tutto un mondo in cui varie situazioni, anche diciamo appunto di fiction, cioè social, dove comunque l'essere in un determinato modo, pur continuando ad essere un disvalore, ma lo è in modo relativo, se tu puoi ostentare determinate cose. Un po' secondo me la società ha subito questa fascinazione.
Sì, c'è da dire che tanti film sono stati fatti anche su Vallanzasca, su Epaminonda, su Turatello, sulla malavita, sulla mafia, anche di quel mondo lì. Però insomma, se uno vuole subire il fascino di quel mondo, lo subisce. Però.
Sì, ma se posso aggiungere una roba, allora quello è un mondo crudele, cattivo, e qui invece siamo in un mondo cafone alla fine. Cioè, quando tu ti misuri con quelle storie lì, c'era un, possiamo chiamarlo così, forse banalizzando un po', un far west metropolitano. Alla fine poi comunque arrivava lo sceriffo, succedeva qualcosa del genere. Qui siamo invece in una sorta di melma in cui spendi un sacco di soldi per sentirti qualcuno. Ora, se uno non si fa una domanda su questo, su quanto ho bisogno di spendere dei soldi per sentirsi qualcuno, cioè vuol dire che questo tipo di società va in quella direzione. Forse siamo tutti d'accordo, però non dovremmo dire che questo è un valore, è una un abbruttimento,
è un disvalore,
della società,
è un disvalore,
cioè,
è un disvalore
diciamolo chiaramente,
è una schifezza,
un disvalore, una schifezza, questo siamo tutti d'accordo, sul fatto che purtroppo per alcuni invece lo sia o un valore, o comunque un modo di dire ma lasciatemi fare quello che voglio fare, purtroppo è abbastanza diffuso.
Guarda, dirò una stupidaggine, il problema forse oggi è che il livello di depressione è così salito nella media delle persone, no? Come dicono tantissimi indicatori anche dopo il Covid, che alcuni, pur di divertirsi un minimo, ricorrono a queste medicine, per cui la coca, la ragazzina e una serie di, come dire, di esibizioni fatte anche via social, eccetera, sono come delle medicine che alcune persone che non ricorrono alla psichiatria o ad altro trovano più adatti a loro e alla loro portata. Però anche questo è molto drammatico, ecco, sì, per me.
Ringraziamo moltissimo Piero Colaprico, scrittore, giornalista, i suoi libri gialli, insomma, ce ne sono tantissimi, potete trovarli e leggerli, oltre che leggerlo su Repubblica. Grazie Piero Colaprico davvero per essere stato con noi. Io vedo Deborah Rosciani, pronterrima e alla luce del sole, insieme a un Mauro 0-2 di Denari Meazza, bravo, pronto per il triplete che si avvicina, anzi ormai è cosa loro, parlo degli interisti. Cara Deborah, ci siamo,
bene,
ci siamo.
Passo e sistemo il mio cavo e direi che posso anche pure partire.
Fai pure con calma, metti il cavo,
pronta.
Sistema il microfono.
I'm ready to go.
Ciao.
Nessuno. 100 Milan.
Chi?
Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Alessandro Milan. Alessandro Milan.
Tauto tenizon, kai tetnekos, kai egrikoros, kai kateuton, kai neon, kai graion, la de carne tapeso, kai keinesti, kai keinapan.
Per le fogne, i pezzi in radio, le illusioni, le cicogne. Passa la gioventù, non te ne fare un vanto, lo sai che tutto cambia, nulla si può fermare. Cambiano i regni, le stagioni, presidente. Intanto va a segnare il vero senso della vita, si cambia amore, idea, amore per noi che siamo solo di passaggio.
Ma vabbè, Manera, le lancia tema. No, vabbè, mi hai sbloccato un ricordo. La famosa Lancia Team. No, vabbè.
L'informazione. Oh, buon dì. Oh, mamma nera, tu ben succhita. La chiarniamo. A tu miei. Dai, fio, ti aspettiamo. Date da fare, no?
Dunque, allora, ti aspettano. Ma che era...
Non ho capito niente.
No, era dalle tue parti salodiane o lì friulane, no, dove ti aspettano?
No, no, non è bresciano questo.
E quindi forse era lì friulano dove ti aspettano, dentro il mezzo forse, eh?
Può essere, risentiamo.
O a Gorgazzo.
Oh, buon dì. Oh, mamma nera, tu ben succhita. La chiarniamo, a tu miei. Dai, fio, ti aspettiamo, date da fare,
sì. Friulano.
Comunque, sì, ti aspettano. Direi. Ti aspettano a Tolmezzo e a Polcenigo. Va bene. Perché oggi ascoltiamo Franco Battiato, caro Leonardo? Perché oggi ascoltiamo?
Non lo so, non ho voglia di rispondere.
No,
guarda,
anche perché
su.
Non c'è un motivo particolare di una data. È così, perché a DJ Lucchet è venuta questa ispirazione. Volevo tenderti un tranello, non così.
Un tranello.
Volevo farti cadere proprio in un tranellone. Claudio da Pescara. Buongiorno Claudio. Eccoci.
Buongiorno. Ma niente, io volevo intervenire un attimo sull'argomento di questa mattina sulla cocaina, insomma, la notizia di Milano, degli arresti, no? Io sinceramente, a me sinceramente non ha colpito più di tanto questa notizia, cioè una notizia che comunque succede ogni giorno in tutte le parti d'Italia, perché oramai purtroppo io diciamo lo vivo anche nel mio lavoro in locali notturni da ormai 30 anni e comunque è un fenomeno che ho visto in ascesa prepotentemente, soprattutto negli ultimi 10 anni, soprattutto il discorso sulla droga, sulla cocaina, mentre prima era, diciamo, una sostanza stupefacente riservata a una nicchia di benestanti, di ricchi, no? Adesso è esplosa in tutte le classi sociali della vita giornaliera.
No, ma infatti credo che stupisca che cosa? Intanto il dato di fatto che comunque sono implicate la figlia di Vanna Marchi, quindi insomma persone che conosciamo, ecco, già in passato hanno avuto problemi.
Ma il mago
del
Nascimento non c'è coinvolto?
No, il Nascimento era andato in Brasile, era tornato, era stato trovato credo anche da Striscia la Notizia o dalle Iene, adesso non ricordo.
Cioè non c'entra niente.
No, lui basta.
Ha cambiato vita il mago del Nascimento.
Lui ne è uscito pulitissimo, è andato là e basta, vive.
Credo. Non voglio avere a che fare con questo costo di cucuaino, di droga rosa, non mi trovo bene.
Ah, è vero, c'era anche la serie su Netflix dove erano andati a trovare il mago poi il signor
ha tirato fuori, ho cominciato a vedere Brasile,
no,
adesso
della scienza, de... brasiliano, no, Claudio ha ragione, cioè nel senso credo che purtroppo la realtà che vedi tutti i giorni è una realtà.
Io ho un champagne per Brasile, no? prego
vabbè, no Claudio, no, quindi sì, anch'io non è che sono stupito, cioè non è che scopriamo che c'è la diffusione della cocaina nei locali, ci mancherebbe. Certo, qui forse è venuto fuori, come dire, è stato scoperchiato, anche perché erano persone che si mettevano in vista.
No, quello che colpisce soprattutto è la diffusione nelle donne e nelle ragazze di età bassa. Io posso assicurare che oggi come oggi purtroppo c'è un consumo elevatissimo nelle ragazze, pronte a tutto, ripeto, tutto pur di avere diciamo
dei soldi,
una
dei
dote,
soldi,
come posso dire, è una cosa scandalosa, schifosa.
Ma scusi, io non lo so perché non sono al corrente di questo, ma cioè pronte a tutto per una dose, ma costa così tanto una dose di cocaina oggi?
Credo neanche. No, forse pronte a tutto per avere soldi, no? Per avere ricchezza.
Certo, purtroppo.
Va bene, Claudio da Pescara, grazie. Devo dire che era dialetto carnico, ci hanno detto in molti,
sì,
neanche
sì,
friulano.
Ha detto anche carnia, ti aspettiamo in carnia, cosa così viene in carnia.
Esatto. Giuseppe dalla provincia di Piacenza.
Vabbè, non siete troppo campanilisti, perché la carnia comunque è lì.
Friuli Venezia Giulia. No, poi non devi dire in Friuli, devi dire in Friuli Venezia Giulia, se no giustamente si arrabbiano i giuliani, Venezia. Vabbè, Giuseppe, eccoci.
Sì, ok. Ciao Ale, senti, hai parlato di Schettino e di Vanna Marchi e così, no? E a me non ho potuto fare a meno di pensare di quanto illogico e irrazionale sia il nostro sistema giudiziario.
Perché?
Voglio dire, perché lo scopo principale della prigione, secondo me, dovrebbe essere quello di proteggere la società da individui pericolosi. Allora, io non dico che Schettino e Vanna Marchi non vadano puniti, ma cosa c'entra mettere in prigione uno come Corona? Ma li massacro a soldi e li condanno a lavori socialmente
però
utili.
Giuseppe, in realtà, ma non lo dico io, gli scopi della prigione sono due: togliere una persona temporaneamente dalla società e rieducarla e recuperarla. Proprio
esatto,
qua.
D'accordissimo.
Quindi la seconda parte è fondamentale.
Direi che
tanto
c'è anche comunque, anche se magari stemperata, ma c'è comunque anche una funzione punitiva e retributiva comunque nei confronti delle vittime.
Ci costa moltissimo, ma poi non solo. Se tu condannassi Vanna Marchi ad andare a fare dei lavori socialmente
in questo
utili,
caso però Vanna Marchi
lavori...
pare che non c'entri nulla, cioè non è indagata.
È comunque gli arresti domiciliari, quindi c'è un costo enorme.
No, ormai
ma
basta.
Io voglio dire anche per al limite i reati di prima, no? Se tu la condannassi ad andare a fare dei lavori socialmente utili che lei considera umilianti, non la educheresti con la prigione?
Non lo so, cioè, non è domiciliare.
Le persone vengono condannate per quando le condanne non sono particolarmente lunghe.
E poi c'è sempre un po' il senso, il retrogusto del dire, ecco appunto, usando lavori considerati umilianti, cioè il senso di volerlo in generale il carcerato umiliare, non deve essere umiliato, deve stare temporaneamente lontano dalla società se è pericoloso e auspicabilmente recuperato la società. Ecco. Poi è tutto complicato, è facile a dirsi.
Sì, no, ma la logica dei lavori socialmente utili non è quello di fare ovviamente un lavoro umiliante, ma è un altro, dire, visto che tu ti sei dedicato a cose deviate e devianti per la società, cerca invece di essere utile alla società, esatto, facendo appunti
senza umiliazione, senza umiliazione.
Questa è la logica.
Va bene, dai, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Alle 10:47 minuti, abbiamo iniziato dicendo di questa scuola media della Scala Arcobaleno che uno studente di 13 anni non vuole fare perché vuole dissociarsi dai valori e dalla comunità LGBTQ+. È intervenuto anche il professor Crepè su questo e il professor Paolo Crepè è qui con noi, lo ringraziamo, buongiorno professore.
Buongiorno.
Ho visto una sua dichiarazione.
Cosa vuole che le dica? Qui hanno fatto tutti brutta figura, io credo, in questa vicenda. Allora, quelli che hanno questi della scuola, come si chiama, non ricordo cosa
è una scuola privata. Mi aspetti, la scuola, privata, l'educandato statale,
ecco,
agli
che
angeli
si chiama educandato, ma una scuola che si chiama educandato statale, io credo che è una scuola, è una scuola, okay. Scuola
sì, scuola educandato,
sì, ma perché scuola educandato? Perché bisogna arricchirla di questi orpelli inutili? Una scuola e basta. Una scuola che si chiama educandato, sì, io credo che andrebbe soppressa. Eliminata, soppressa completamente. È una scuola che in più si prende la briga di fare cose, di colorare i gradini, no? Con tutti i colori, ma cosa siamo? Che cos'è? Cos'è? Che livello è di una scuola media?
La scuola arcobaleno, sì, ma è perché la scala arcobaleno
siamo alla scuola media, siamo all'asilo, sì, che fa tutte le scale, ognuna con un gradino di colore diverso.
Medie.
Queste scuole, ma le medie bisogna studiare e basta. Studiare la matematica,
sì, ma studiano,
no, ma non dove le studi? Sul gradino arancione.
Ma no, cosa c'entra? Ma no, scusi, professore, ma lì fanno
ma
solo.
Studi sul gradino giallo.
Ma studiano sui banchi
giallino,
a casa,
la no? Matematica. No. Allora dedicate la scuola a studiare, no? A dipingere il gradino arancione, giallo, verde, blu. Quindi una scuola totalmente inadeguata a essere scuola. Che andrebbe soppressa, eliminata, andrebbero
tolti dal lavoro tutti non devono insegnare persone che lavorano in una scuola così, ma devono dedicarsi ad altro. Quindi ha sbagliato la scuola,
sì,
totalmente,
sì,
perché la scuola deve insegnare le materie e basta, va bene? Non fare i gradini arancioni, e ha sbagliato il ragazzo anche.
Tutti.
Perché un ragazzo non deve opporsi, non bisogna dare retta, dare corda al ragazzo che si oppone. Il ragazzo non si deve...
Come non si oppone? È nella natura dei ragazzi opporsi, contestare.
No. Questo, poi lei si chiede perché la società, sentivo parlavate, perché va in questa direzione. Perché? Perché diamo corda a questi ragazzi deviati che si oppongono.
Deviati.
Un ragazzo si oppone, 50 frustate sul culo, così poi vedi che la prossima...
Professore!
Sul gradino arancione, sul gradino, non arancione, ma di cemento armato,
ma
grigio.
No, professore,
quindi
no.
Ha sbagliato la scuola e ha sbagliato il ragazzo.
E i genitori?
Zero. I genitori sono i più colpevoli di tutti.
Ho capito, perché? Ma così tutti hanno sbagliato.
Certo. Ma è la nostra società, perché sono più colpevoli di tutto? Perché i genitori viziano i bambini, i ragazzi, e li fanno crescere dove?
Nella bambagia.
Nei bambini nella bambagia. Così poi i figli crescono, protestano, si ribellano e non fanno niente nella vita. Non sono più capaci di fare niente, crescono come dei ramolliti. Si lamentano per ogni cosa, ma ci rendiamo conto che i ragazzi di oggi non sono neanche capaci di allacciarsi le scarpe e pretendono quelle col velcro?
A volte sì, vero, fino a 10 anni, 12 anni.
Puoi imparare ad allacciarti le scarpe o no? No, allora vai in giro a piedi nudi, finché trovi un paio di chiodi che ti bucano il piede, prendi il tetano e forse allora vedi che vale la pena di imparare a allacciarti le scarpe. E invece no, vedi quei genitori, mamme, papà che perdono
si piegano
la vita
con l'artrosi alle ginocchia,
esattamente,
vero?
Ai mocciosi come devono fare per allacciarsi le scarpe.
Questo
come
è vero.
Fosse una missione impossibile.
Questo un po' è vero, devo dire.
Quando ero bambino, sa cosa facevano i miei genitori?
Sì.
Me lo facevano vedere una volta sola.
Velocemente.
Se imparavo bene,
sì, no?
Altrimenti andavo in giro con le scarpe slacciate, perché non c'erano quelle col velcro, finché inciampavo, cadevo dalle scale e mi procuravo un bel trauma cranico, giustamente.
Scale di cemento armato, grigie.
E a quel punto i miei genitori col trauma cranico, quando io ce l'avevo, non mi portavano al pronto soccorso, grazie a Dio.
Mamma mia.
Se cadevo dalle scale perché non avevo imparato a allacciarmi le scarpe, loro cosa facevano, giustamente?
Ridevano.
Mi legavano al termosifone e mi frustavano. Così imparavo come comportarsi nella vita, finché poi una volta che avevo il fondo schiena rosso per le cinghiate e la testa gonfia per il trauma cranico.
Ma professore, ma non erano bei tempi?
Mettevo lì nella mia cameretta e imparavo bene come si allacciano le scarpe.
Cioè, lei ha imparato
naturalmente
con un trauma cranico in seguito a un trauma cranico, praticamente.
Certo, così se non vogliamo far crescere i figli nella bambagia. Oppure i genitori rimbambiti che cosa fanno quando devono dare la pappa al figlio neonato? Cosa fanno?
Beh, neonato,
l'aeroplanino, ecco, fanno l'aeroplanino, certo, con il cucchiaio.
Arriva,
no?
Un treno carico di...
è l'aeroplano che trasporta il cibo per il moccioso. Così il moccioso apre la bocca aspettando l'aeroplano. E poi da tutto cosa fa questo rimbambito? Che era abituato a vedere l'aeroplano,
il pilota d'aereo.
Quando va al ristorante vuole che il cameriere gli faccia l'invitazione del Boeing.
Ma no.
E con la fidanzata cosa fa? Prima di mangiare vuole che faccia il check-in e l'imbarco, vuole che le hoste gli faccia vedere l'uscita di sicurezza del ristorante.
Questo è il modo
migliore per far crescere i figli completamente rimbambiti. Se tuo figlio genitori, se vostro figlio quando ha 2 mesi di vita ha fame, mangia tutto, anche lo stinco di maiale mangia se ha fame, altrimenti pazienza, mangerà quando ha fame. L'importante è tenerlo a digiuno fino al giorno successivo. Così
proprio...
poi il giorno dopo vedi che la pappa non la rifiuta più e non c'è bisogno di fare l'aeroplanino. Arriva l'aeroplano.
Vabbè.
Incoglioniti.
Ecco. No, quando professore?
Genitori, quando ha 2 mesi e anche i figli, quando ha 2 mesi di vita il bambino digerisce lo stinco di maiale, dagli un bel sorso di amaro, via!
No, l'amaro!
Poi vedi come lo digerisce, sì!
No, ma
stinco di maiale e amaro, del capo, ce ne sono tanti che vanno bene per digerire.
Sì, io preferirei un Braulio, ma 2 mesi, insomma, no!
Hai un figlio adolescente? Ti insulta i genitori? Ce ne sono tanti?
Vabbè,
è inutile parlare con lui, cerca di farlo ragionare, cosa c'è?
No, la dobbiamo salutare. Guardi.
Ecco. Bisogna salutare quando si dicono come bisogna fare nella vita.
No, semplicemente
sono le cose che lei non vuol sentire, lei fa parte di quel tipo di genitore.
Ma
di
noi la ospitiamo quando vuole.
Crescere i figli nella bambagia.
Dobbiamo chiudere.
E dopo
però.
Si ritroverà tutto immerso in un mondo meraviglioso, ma non più di bambagia, di altre cose che è meglio non dire.
Ecco, grazie, professor Caffè. Grazie, noi ci troviamo domani alle 9.
Buon pomeriggio a tutti.
È così, Barisone?
Sì.